Rotocalco.
Come sapete, decidiamo ogni tanto di uscire anche dalla politica, anche se anche questa è politica. Beh, sì, perché si fanno delle scelte di politica sanitaria, si fanno delle scelte di politica sulla sicurezza, si fanno delle scelte per quanto riguarda proprio la nostra vita quotidiana. Noi abbiamo il piacere di incontrare per la prima volta, però abbiamo sempre seguito con attenzione il lavoro della Fondazione Gimbe, perché la Fondazione Gimbe, parliamoci chiaro, ha sempre fatto un po' il controcanto, no? Diciamo, ad un mainstream comunicativo.
Sì, non è entrato nell'album delle figurine, per adesso. Esatto. Che abbiamo ribattezzato uno dei virologi.
Non lo vogliamo, ovviamente, esperti. Non sarà un'intervista su questo, lo rassicuriamo, perché è già in collegamento, però ringraziamo il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che è in collegamento con noi. Presidente, ben ritrovato, buongiorno
a tutti i radioascoltatori, grazie per la considerazione. Avete diciamo etichettato il personaggio e la nostra organizzazione in maniera assolutamente ineccepibile.
Ah, mi fa piacere, sì, perché questo controcanto, ovviamente ve ne sarete accorti anche voi, no? Voi avevate dei dati, delle idee anche, facevate dei ragionamenti su quello che sta accadendo, che spesso andava in contrasto, era diverso da quello che diciamo comunemente si raccontava. E le chiedo come è venuta fuori, diciamo, questa vostra propensione a cercare di raccontare un po' una storia diversa rispetto a quello che è accaduto con il Covid, presidente?
Ma guardi, noi come Fondazione Gimbe, che esiste dal 2010 e dal 1996 come associazione, ci siamo sempre occupati di temi sanitari, pubblichiamo scienze scientifiche da un lato e i dati dal real world, quindi dal mondo reale, mm-hmm. dall'altra parte, rappresentano i punti da cui partire. Poi ci possono essere interpretazioni, opinioni, modulazioni diverse, ma il punto di partenza rappresentano sempre le evidenze che vengono dalla scienza e i dati che ovviamente si raccolgono. E nel caso del Covid, ovviamente, visto che la comunicazione su tutti gli altri temi in sanità, diciamo, è andata progressivamente a ipotrofizzarsi, se non a scomparire, diciamo, abbiamo avviato questo servizio di informazione indipendente per i cittadini, che poi sta in un sito web coronavirus.gimbe.org, e settimanalmente abbiamo fatto sentire la nostra voce indipendente, da un lato andando a leggere e interpretare dati che va sottolineato vengono forniti sempre in maniera molto scarne, sempre con la stessa modalità dei tempi dell'emergenza, quindi purtroppo quando bisogna cavare fuori il sangue dalle rape, sapete bene che non è facilissimo trovare delle interpretazioni. Dall'altro proviamo a trovare anche ad anticipare quelle che sono, visto che ormai abbiamo preso confidenza un po' con le dinamiche del virus, uscendo fuori un po' da dichiarazione populista da un lato, dall'altro quello che si vuole sentire la gente, cioè siamo in una situazione di una pandemia che ha delle regole dal punto di vista epidemiologico e prevede delle fasi di yo-yo, di up and down, che ovviamente vanno seguite con molta attenzione, che adesso se abbiamo qualche minuto proverò a raccontare.
Adesso ci arriviamo, voglio rimanere un attimo nel passato, ma non per il passato, però per fare proprio un percorso narrativo, presidente. Qual è la cosa che, diciamo, secondo lei è stata maggiormente travisata o raccontata non nel modo giusto di quello che è accaduto in Italia nei mesi di marzo e aprile? C'è un punto che lei ancora oggi considera sbagliato di quel percorso che è stato fatto, presidente?
Ma dal punto di vista narrativo la nostra impressione è che la comunicazione istituzionale sia stata sempre ipotrofica rispetto a quella che è venuta fuori un po' sui media, quindi alla fine poi i media hanno preso il sopravvento. Io ricordo che noi all'inizio avevamo solo la comunicazione nel serale della Protezione Civile, che in alcuni mesi era un vero e proprio bollettino di guerra, quando c'erano 1000 morti al giorno. Comunicazione che è cessata poi a fine aprile ed è stata sostituita dal report epidemiologico settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, che è un documento eccellente, ma è un documento per addetta ai lavori, quindi dal punto di vista istituzionale non abbiamo avuto una comunicazione da un lato, diciamo, precisa e dettagliata, dall'altro, diciamo, costante nel tempo, per cui è evidente che poi a dominare la scena mediatica sono state altre voci, spesso condizionate dalla propria attività professionale individuale piuttosto che dal contesto dove esercitano la propria attività professionale, senza tenere conto di due aspetti. Il primo è che la pandemia ha bisogno di competenze multidisciplinari e multiprofessionali, ed è un fenomeno molto complesso, non sono soltanto gli aspetti clinici ma anche quelli epidemiologici, di sanità pubblica, modelli matematici, cioè quindi tante cose che entrano dentro. Dall'altro che comunque questo ha condizionato inevitabilmente i comportamenti di tante persone, perché ciascuno di noi, voi sapete bene, crede più facilmente a quello che si vuole sentire, certo, in quel momento. Quindi se a maggio o giugno tutti avevano voglia di andare in giro, era più facile credere al fatto che non esisteva più nulla, piuttosto che se eravamo in una fase di flessione della curva grazie al lockdown.
Ecco, i famosi bias cognitivi che utilizziamo anche per sopravvivere in questa realtà, no?
Si chiamano i bias del cappello bianco, cioè tutto quello che condizionano l'espressione, le parole, le interpretazioni dovuti a fatti che non sono legati, diciamo, ai dati. Ecco perché bisogna sterilizzare, neutralizzare il più possibile il giudizio individuale, guardare i dati e provare a interpretare quelli prima di introdurre dei giudizi personali.
Ecco, a proposito di dati e di interpretazioni, oggi vediamo che all'estero tira una bruttissima aria, dottore. E allora le chiedo, vista la situazione che vediamo in altri paesi, con la Francia che sta andando verso un nuovo lockdown, stesso dicesi in Gran Bretagna, tutte le contromisure prese ai tempi, seppur dolorose, erano alla luce di queste nuove evoluzioni necessarie?
Ma guardi, io credo che in questo momento, quando qualcuno mi chiede come mai noi siamo messi molto meglio di altri paesi, in particolare di quelli che voi avete citato, la Francia, la Spagna, ma anche l'Inghilterra, al momento l'unica risposta che può venire dai dati, dai fatti, è soltanto una. L'Italia ha messo in campo un lockdown più precoce, più rigoroso e più prolungato, quindi questo è un dato assolutamente certo. Poi se ci siano stati comportamenti individuali più o meno virtuosi, questo purtroppo non è documentabile dalla scienza, ma quel primo dato è assolutamente certo, cioè noi abbiamo acquisito un vantaggio maggiore rispetto agli altri paesi nel flettere la curva della prima ondata, e questo ovviamente ci ha dato un vantaggio in termini, diciamo, di mancata risalita veloce della seconda ondata. Ma qualcuno dice che non è nemmeno corretto parlare di seconda ondata, perché la prima non è mai finita in nessuno dei paesi europei. Quindi questo è un vantaggio che abbiamo perso qualcosina durante l'estate a causa, diciamo, delle ben note vicende di Ferragosto, delle discoteche e quant'altro. Adesso la situazione sembra essersi ristabilizzata, ma in ogni caso non ha raggiunto quelle che sono i numeri.
E in generale, quindi, come sta andando questa epidemia, Presidente?
Ma se volessimo sintetizzare in estrema sintesi...
Ah, perché mi scusi, lo dico a beneficio di coloro i quali si fossero messi in collegamento solo ora, il Ministro della Salute Roberto Speranza oggi ha preso una decisione importante per quanto riguarda le persone che arrivano dalla Francia, cioè il test per chi arriva da Parigi e da altre aree della Francia, quindi il tampone obbligatorio, sì, sì, che è un provvedimento importante.
Un'altra ordinanza che ovviamente va a limitare la circolazione, esatto, tra questi due paesi, forse arrivata con qualche settimana di ritardo, ma bene che sia arrivata. Noi oggi in Italia siamo in una situazione di questo tipo: fino alla fine di luglio ci mantenevamo intorno a una media di 1.400 casi settimanali, quindi mediamente 200 casi al giorno, e questo tengo a sottolinearlo, smettiamolo di inseguire i numeri del giorno, bisogna guardare un arco settimanale, perché le fluttuazioni giornaliere legate al numero dei tamponi non ci permettono di seguire il reale andamento dell'epidemia. Poi a partire da fine luglio questi casi sono aumentati progressivamente e adesso ci attestiamo a 1.400 casi al giorno, quindi circa 10.000 casi alla settimana. Questo incremento dei casi è dovuto fondamentalmente a due aspetti. Il primo è che si fanno più tamponi, quindi le regioni stanno realmente cercando di più il virus. Però una delle cose che non viene mai detta è che è aumentato in questi mesi il rapporto tra positivi e casi testati, che era di 0,8 a fine luglio, la settimana scorsa era del 2,8. Quindi che cosa significa? Che da un lato il virus si cerca di più, ma dall'altro il numero dei casi sono triplicati dal punto di vista di questo rapporto. Quindi questa è una delle motivazioni per cui il mantra del professor Crisanti, che tutti conosciamo, è tamponi, tamponi, tamponi. Cioè aumentando i tamponi aumentano i casi, perché il virus circola di più. l'espansione del bacino dei casi attualmente positivi li ha portati da 12.000 a fine luglio a ieri sera a 45.000. I casi attualmente positivi, ricordo, sono tutti soggetti che o in isolamento domiciliare o in ospedale vengono considerati casi attivi e quindi possono anche contagiare gli altri. Quindi da 12 a 45.000 in poco più di due mesi è una salita importante. E anche se questi casi sono prevalentemente asintomatici, quando poi incontrano soggetti fragili, soggetti anziani, li infettano e ne determinano ovviamente il ricovero ospedaliero se non in terapia intensiva. E infatti abbiamo avuto un incremento degli ospedalizzati da fine luglio 732 a ieri 2475, quindi avete anche qui numeri triplicati. E in terapia intensiva avevamo 40 pazienti a fine luglio, oggi, ieri ne avevamo 232. Si tratta di numeri piccoli che non identificano segni di sovraccarico ospedaliero, ma che documentano quella che è una fase di risalita della curva epidemica, non paragonabile allo tsunami di marzo-aprile, perché noi di fatto con il lockdown siamo ripartiti per via un po' come al gioco dell'oca dal 3 giugno, quindi bisogna cominciare a fare i conti da quella data rispetto all'evoluzione dell'epidemia, cioè i 10.000 casi settimanali di questo periodo non corrispondono clinicamente ai 10 casi settimanali del mese di marzo-aprile, dove noi guardavamo solo la punta dell'iceberg, cioè i casi molto gravi e quelli che stavano in ospedale. Oggi invece guardiamo sotto il pelo dell'acqua perché andiamo a cercare i soggetti asintomatici.
Siamo con Nino Cartabellotta, tra poco lo lasciamo ovviamente alla sua giornata con la sua fondazione, la fondazione Gimbe, che come sapete insomma effettua un monitoraggio costante, analitico su quello che accade nel nostro paese. Presidente, che ne pensa di questa, diciamo, voglia e atteggiamento anche da parte delle istituzioni? Prendiamo l'esempio degli stadi, la riapertura, 1.000 persone che possono entrare. Sembra esserci una propensione a cercare di riportare, tra virgolette, alla normalità alcuni aspetti che prima venivano considerati
sociali,
pericolosi, ecco, dal punto di vista sociale, pericolosi ovviamente per la pandemia. Si può fare, secondo lei, questa graduale riammissione in circolo di umane passioni, come dire?
Ma guardi, quello che io penso, no, che di fatto è quello che diciamo rifletto un po' le dinamiche dell'epidemia e quindi la scienza, è legato al fatto che all'aumentare dei contatti sociali aumenta la probabilità del contagio. Probabilmente il 3 giugno, che è la data in cui noi abbiamo riaperto i confini regionali, anche la mobilità internazionale, qualcuno l'ha immaginato come il 25 aprile del 1945, cioè una sorta di festa della liberazione, liberi tutti, non si poteva fare, quindi che si è esagerato, diciamo, rispetto all'allargamento, immagino in primis la situazione delle discoteche, questo è certo. È ovvio che dal punto di vista politico bisogna anche rilanciare tutte le attività economiche del paese, quindi ci vuole una sorta, diciamo, di sana consapevolezza che aumentando i contatti sociali ci possono essere un incremento del rischio dei contagi. È evidente che 1.000 persone in uno stadio di 80.000, soprattutto all'aperto e con mascherina obbligatoria, il rischio praticamente aumenta di quasi zero, quindi non è questo quello che ci preoccupa, però che ogni volta vanno tenute in considerazione quello che è il beneficio economico e quello che è il rischio sanitario, è uno degli aspetti che bisognerebbe fare in maniera multiprofessionale e multidisciplinare, coinvolgendo anche sociologi e altre figure che sono, diciamo, state lasciate da parte in questa fase dell'epidemia, cioè anche tutti i ragionamenti che si fanno sull'accorciamento della quarantena piuttosto che sulle misure, cioè ogni misura, diciamo, che permette un po' di libertà in più aumenta di un po' il rischio sanitario. Bisogna vedere qual è l'accettabilità del rischio in relazione a quello che è il vantaggio sociale. Ci sono delle attività che al momento verosimilmente non potranno riaprire perché il rischio è troppo alto rispetto a quello che è il beneficio economico piuttosto che sociale.
E questo è il calcio, ci mette, Presidente, in...
Allora, il calcio, se mi avessero detto guarda, rimettiamo nello stadio una capienza del 50%, direi una follia. 1.000 persone, ripeto, i fattori che condizionano l'incremento del contagio sono l'uso e il non uso della mascherina, la densità all'interno di un ambiente, il fatto che l'ambiente sia aperto al chiuso, se è adeguatamente o inadeguatamente ventilato, e l'attività, diciamo, dal punto di vista orale, cioè stare zitti, parlare piuttosto che gridare. Mettendo insieme tutti questi aspetti non è difficile capire quali sono le attività che possono riaprire in sicurezza e quelle che non lo possono, o quelle per le quali bisogna accettare un ragionevole rischio.
Grazie Presidente, buon lavoro con la Fondazione Gimbe. Grazie a Nino Cartabellotta.
Grazie a voi, buona giornata.